Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quali pensieri ha Dio per te? Quali pensieri ha Dio per te? Che progetti, che piani ha Dio per te? Allora, anche se tu sei un figlio di Dio, è chiaro che la vita comprende tante cose brutte. Nessun figlio di Dio passa la vita senza tante cose brutte. Allora, logica umana qui. Se Dio ti ama, e se tu sei un figlio di Dio, Dio ti ama più di quanto riesci a comprendere, perché ti succedono cose brutte? Cioè, non è che Dio è sovrano, in controllo di tutto? Sì, Dio è sovrano in controllo di tutto. Allora, se Dio ti ama ed è in controllo di tutto, allora perché Dio permette le cose brutte nella tua vita? Umanamente, quante volte ho sentito persone dire ma io non permetterei mai male ai miei figli se avessi il potere? Allora, perché Dio permette il male a noi? Ho sentito questo discorso tante volte. Ed è una logica umana molto limitata, perché non tieni conto di chi è Dio, chi siamo noi e qual è il vero bene. Allora, perché Dio permette il male nelle nostre vite? A volte grave male. Non è che c'è una risposta, è una risposta basata su chi è Dio e il piano di Dio. E a volte il male può essere severo. Ci sono credenti in paesi, Nord Corea, Sudan, Cina e tanti altri posti, onestamente, che vengono torturati per la loro fede. Non un po' di persecuzione economica, no, torturati. Portati via, il padre dalla famiglia, spesso anche la mamma, figli messi in posti statali per lavare il cervello, botte, ossa rotta, bastonate. Questo succede oggi e Dio permette questo, perché Dio è capace di fermare tutto. Perché? Perché? Allora, voglio ricordare la storia di Israele, il popolo di Dio, che Dio ha scelto come popolo, ha creato come popolo e ha scelto in modo di portare tramite loro la legge e i sacrifici per mostrarci che ci serviva il Cristo e poi da loro di far nascere il Cristo. Se ricordate, Dio scelse Abramo, che poi dopo fu chiamato Abramo, fece un patto con lui, un patto unilaterale, promettendo di benedire il mondo tramite un suo discendente, tutte le famiglie della terra, che Dio avrebbe salvato persone da tutto il mondo in questo discendente, questo è Gesù Cristo. Gli promise di creare un popolo dalla sua discendenza, al punto che ha fatto la promessa: Abramo non aveva figli. Quel popolo era Israele e oggi siamo figli di Abramo. Sei cosa? Così dice. Chi è figlio di Abramo adesso? Chi ha fede come Abramo? La Bibbia parla di questo, tipo in Galati. Le promesse di Dio, questo patto fu trasmesso prima al suo figlio Isacco e poi tramite Isacco al suo figlio Giacobbe. Poi Giacobbe ebbe quanti figli maschi? Quanti figli maschi aveva Giacobbe? 12. Che sono diventati i 12 capi dei 12 tribù di Israele. Come Dio aveva detto ad Abramo, gestisce tutto per farli andare a vivere in Egitto. Conosciamo la storia. Dove lì faceva moltiplicarsi, e quelli 70 rotti persone che sono andati giù in Egitto sono diventati vari milioni, e per 400 anni erano schiavi in Egitto, e poi Dio ha suscitato Mosè per liberarli dall'Egitto. Conosciamo la storia, cosa è successo, le piaghe in Egitto, l'attraversare il Mar Rosso, poi sono arrivati al Monte Sinai, dove Dio si è incontrato con loro, ha dato la sua legge, ha stabilito il sacerdozio, ha stabilito i sacrifici, che sono tutti tipi, simboli di Gesù Cristo. Il tabernacolo che dovevano costruire era uno che si poteva portare in giro, perché hanno vagato, rappresentava il tabernacolo in cielo, dove Gesù stesso sarebbe entrato per offrirsi come sacrificio. Dio ha guidato il suo popolo poco dopo Monte Sinai alla terra promessa. Dovevano entrare quasi subito. Invece hanno peccato. Come hanno peccato? Perché non sono entrati? Hanno peccato commettendo adulterio o omicidio o erigendo tanti idoli. Come hanno peccato? Non confidando in Dio. Dio aveva detto di dare a loro la terra promessa. Ah, è troppo difficile, le persone sono troppo grandi, non riusciamo. Perché loro hanno guardato le loro capacità, non era un esercito professionale, vedevano queste città con le mura, popoli potenti, hanno detto, facendo calcoli di quello che era possibile umanamente, ha detto non è possibile. Escludendo la potenza divina di Dio, e per questo peccato Dio ha fatto sì che dovevano girare a vuoto nel deserto per 40 anni finché non fu morta tutti coloro, furono morti tutti coloro di quella generazione, tranne due uomini che erano fra le 12 spie che avevano esplorato il paese, e coloro due avevano fede in Dio, che erano Caleb e Giosuè. Poi dopo 40 anni Mosè ha fatto un ultimo discorso che abbiamo in Deuteronomio a loro, avendo convocato il popolo, per dichiarare a loro, poco prima di entrare nella terra promessa, questa è una nuova generazione, per dichiarare a loro le benedizioni o le maledizioni in base all'ubbidienza o mancanza di ubbidienza. E così Mosè morì. E Dio ha passato la guida di Israele, il suo popolo, a Giosuè, e il libro dei Giudici spiega, una volta dentro la terra promessa, che erano fedeli a Dio per il resto della vita di Giosuè e quelli che erano entrati. Ma quando è morto lui e quella generazione, la generazione successiva e quelle successive per circa 400 anni passavano ad essere mega disobbedienti a Dio. E poi cosa faceva Dio? Quando erano molto disobbedienti a Dio, cosa faceva in giudici, nei giudici? Disciplinava in modo duro, dando grande vittoria ai loro nemici che li teneva in schiavitù. La vita era terribile, ed era da Dio che aveva reso la vita terribile per loro, per spezzare il loro orgoglio, per farli ravvedersi e tornare a Dio. Dio, quando tornavano a Dio, toglieva il nemico, avevano libertà finché non tornavano di nuovo nel peccato, e questo ciclo si ripete più volte. Poi hanno preso un re, il primo era Saul, poi Davide, Salomone ha peccato gravemente, per quello Dio, dopo la sua morte, ha strappato 10 tribù dal figlio di Salomone, Roboamo, e gli ha dato a Geroboamo, che ha fondato Israele a nord, 10 tribù, 2 tribù al sud. Allora, Israele, Giuda, ma il popolo continuava a disubbidire a Dio. E dopo un certo periodo Dio ha fatto gli assiriani, hanno distrutto Israele, e poi ancora vari anni dove Dio avvertiva, mandando discipline leggere, alla fine ha mandato loro in esilio, Giuda, in Babilonia. Però dopo 7 anni il popolo era ravveduto, avevano tolto l'idolatria e Dio li ha riportato nella terra promessa. Allora, se guardiamo l'esempio del popolo di Dio, nella storia di Israele c'erano parecchi periodi in cui avevano una vita terribile, sotto il giogo di nemici, maltrattati, uccisi, stuprati, carestia, e questo era tutto mandato da Dio, come anni di benedizione, di vittoria e di pace. Non era mai successo qualcosa di brutto per caso. Non era mai perché Dio non amava il suo popolo. Dio ama il suo popolo. Questo è importante capire. Tutto quel male non era una mancanza di controllo, né era una mancanza di amore. Piuttosto era per poter benedirli di più. Con quale benedizione? Comunione con Dio. Comunione con Dio. Anche oggi Dio benedice con disciplina e Dio benedice con prove. Perché cosa fanno le prove? Ci aiutano a capire la potenza di Dio, la cura di Dio, ci purificano, ci fortificano la fede. Le prove, che sono cose brutte, sono da Dio per fortificare la fede. La disciplina per farci abbandonare il nostro peccato. Quello che vorrei fare oggi è maggiormente leggere vari brani. Alcuni sono lunghi, per vedere il cuore di Dio. E voglio tornare a quando Mosè stava per morire. La generazione che era uscita dall'Egitto era tutta morta, tranne Giosuè e Caleb. Stanno sulla frontiera di entrare sulla terra promessa e Mosè chiama tutti per raccontare a loro dell'importanza di fidarsi di Dio. Quindi trovate con me Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. E qui nei primi 8 versetti vedo il cuore di Dio. Vedo il cuore di Dio che vuole benedire questo popolo e esorto loro a credere. Leggo Deuteronomio 27 da 1 ad 8. Allora Mosè e gli anziani di Israele comandarono al popolo e dissero: osservate tutti i comandamenti che oggi vi prescrivo. Il giorno in cui attraverserete il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà, erigerai per te delle grandi pietre e le intonicherai di calce. Poi scriverai su di esse tutte le parole di questa legge. Quando attraverserai il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, un paese dove scorre latte e miele, come l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Quando dunque attraverserete il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre, come oggi vi comando, e le intonicherete di calce. Là costruirai pure un altare all'Eterno, il tuo Dio, un altare di pietre, sulle quali non farai passare alcuno strumento di ferro. Costruirai l'altare dell'Eterno, il tuo Dio, con pietre intere, e su di esso offrirai olocausti all'Eterno, il tuo Dio. Offrirai sacrifici di ringraziamento, e là mangerai e giurerai davanti all'Eterno, il tuo Dio. E scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge, a caratteri molto chiari. Avete visto il cuore di Dio che ha stabilito modi per loro di ricordare. Dio voleva aiutare il suo popolo a ricordare la legge. E poi, andando avanti, versetti 9 e 10, Mosè esorta il popolo a ubbidire a Dio. Allora, attenzione. Ubbidire a Dio, di cuore, equivale a avere fede in Dio. Avere fede è ubbidire. Se tu dici di avere fede e non ubbidisci, tu non hai fede. Se una persona è ammalata e un dottore dice questo è l'unica cura, ma ti guarirà, e se la persona ha vera fede, prenderà la cura. Se non prende la cura, per quanto poi dici ci credo, non crede. La fede vera produce ubbidienza. Perciò quando leggiamo di ubbidite alle parole dell'Eterno, è un altro modo di dire confidate nell'Eterno. Questo è fede. Se Dio dice cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose ci penserà Dio, non dico ma vorrei, ma sai, no, non c'è modo, non vedo nessuna soluzione, devo io arrangiarmi così, allora vuol dire che non mi fido di Dio. La fede è visibile nell'ubbidienza. E questo è importante ricordare. Ma non è un'ubbidienza cieca. È ubbidienza perché mi fido di Dio. E quando tu credi di cuore che ogni vera benedizione viene da Dio e da Dio solo, quando tu credi di cuore che tu dipendi totalmente da Dio, quando tu credi di cuore nelle promesse di Dio, allora tu ubbidirai a Dio in tutto. La vera fede produce ubbidienza. Allora, in questi versetti che voglio leggere, notate che Mosè dichiara al popolo che da quel giorno erano il popolo di Dio. Anche noi che siamo stati salvati in Gesù Cristo siamo il popolo di Dio. Quindi leggo versetti 27, 9 e 10. Poi Mosè, i sacerdoti e leviti parlarono a tutto Israele dicendo fa silenzio e ascolta, o Israele, oggi sei divenuto il popolo dell'Eterno, il tuo Dio. Ubbidirai quindi alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, e metterai in pratica i suoi comandamenti e le sue leggi che oggi ti prescrivo. Allora, i loro genitori erano diventati il popolo di Dio a Monte Sinai, ma erano tutti morti, tranne Caleb e Giosuè. E quindi Mosè rinnova il fatto che voi, nuova generazione, voi siete il popolo di Dio. Quel patto continua in voi. Oggi siete il popolo di Dio. Allora, adesso voglio leggere 11 a 26. È un elenco di maledizioni che sarebbero arrivati per quale motivo. Spiega perché. In quello stesso giorno Mosè diede questo ordine al popolo dicendo quando avrete attraversato il Giordano, ecco quelli che saranno sul monte Gerizim per benedire il popolo, Simeone, Levi, Giuda, Isaccar, Giuseppe e Beniamino. Ed ecco quelli che saranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione, Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan e Neftali. I leviti parleranno e diranno ad alta voce a tutti gli uomini di Israele, maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpito o di metallo fuso, cosa abominevole per l'Eterno, opera delle mani di un artigiano e la pone in luogo segreto. E tutto il popolo risponderà e dirà, Amen, maledetto chi disprezza suo padre o sua madre. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi sposta i confini del vicino. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi perverte il diritto dello straniero, dell'orfano o della vedova. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi si corica con la moglie di suo padre perché ha sollevato il lembo della coperta di suo padre. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi si corica con qualsiasi bestia. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi si corica con la propria sorella, figli di suo padre o figli di sua madre. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi si corica con sua suocera. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi uccide suo prossimo in segreto. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi accetta un regalo per colpire a morte un innocente. E tutto il popolo dirà, Amen. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per mettere in pratica. E tutto il popolo dirà, Amen. Cosa vediamo? Un Dio cattivo o un Dio santo e giusto? Che vuole proteggerci da vivere nel peccato. E così avverte le persone che se scelgono la via del peccato, e tante cose qui sono principi, chi sposti i confini del vicino. Cos'è quello? Quello è rubare terreno dal vicino in modo subdolo, furbo, spostando le pietre che indicavano confine. E quindi quello si applica a chiunque inganna qualcuno in qualunque modo. Cioè questi sono principi. Maledetto chi disprezza suo padre e sua madre. Cioè grave. Maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino. Cioè modo di prendere una persona che non può difendersi e in qualche modo sfruttare quella persona. Quindi questi sono principi. E poi un'immagine di scultura, ma anche quello, un principio, si può avere idoli che non sono statue ma altre cose. Dio vuole benedire. E Dio dice, se tu scegli la via di peccato, sarai maledetto. E se tu sei maledetto, se la maledizione di Dio è sopra di te, tu non puoi scappare. Tu non puoi cercare un luogo dove quella maledizione non ti seguirà. Perché Dio è ovunque sulla terra. Non c'è scampo se non solo uno. E sarebbe in Gesù Cristo. Vogliamo essere benedetti o maledetti? Allora, se vogliamo essere benedetti, dobbiamo riconoscere, confessare e abbandonare ogni peccato. Ogni peccato. Adesso arriviamo al capitolo 28 e qui troviamo primo un elenco di benedizioni che Dio avrebbe dato al suo popolo, che ha dato quando camminavano in ubbidienza. Una cosa importante da notare, le benedizioni qui sono più o meno benedizioni terreni. Ricordate che l'Antico Testamento è una vera storia che rappresenta principi spirituali. Dovevano veramente sacrificare animali, ucciderli, spargere il vero sangue, ma adesso il vero sacrificio è Gesù Cristo. Dovevano portare sacrifici all'altare, adesso l'altare, Gesù è già entrato nella presenza di Dio presentando se stesso. C'era un sacerdozio di uomini, adesso Gesù è il grande sommo sacerdote. Noi siamo sacerdoti che non offriamo sacrifici di animali, offriamo sacrificio di labbra che confessano il nome di Dio, lode, ringraziamento. Quindi le benedizioni nell'Antico Testamento erano anche legate alla terra, alle benedizioni materiali, e oggi abbiamo le benedizioni spirituali. Adesso Gesù dice che cercate per primo il regno di Dio e le cose necessarie vi saranno aggiunte. Non dice ricchezze, dice le cose necessarie, perché le vere ricchezze sono spirituali e Dio fa abbondare su di noi la sua grazia. Quindi, mentre leggo, Deuteronomio 28 da 1 a 14, voglio notare una cosa, che Dio gestisce tutto, gestisce i dettagli del pane che si lievita, gestisce quanti animali nascono, gestisce come vengono le piogge, tutto. Dio gestisce tutto. E quindi quando un popolo sceglie di confidare in Dio, scegli di cercare per primo il regno di Dio, scegli perciò di ubbidire in tutto, notiamo quanto Dio benedice. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio. Sarai benedetto nelle città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo bestiame, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici che si levano contro di te siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via, ma fuggiranno davanti a te per sette vie. L'Eterno ordinerà alla benedizione di essere sopra di te, nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ti benedirà nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. L'Eterno ti stabilirà per essere per Lui un popolo santo, come ti ha giurato. Se osservi i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, e se cammini nelle sue vie, così tutti i popoli della terra vedranno che su di te è invocato il nome dell'Eterno e ti temeranno. L'Eterno, il tuo Dio, ti comerà di beni, nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del suo suolo, nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia che ha il suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. L'Eterno ti farà essere la testa e non la coda, e sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo, perché li osservi e li metti in pratica. Così non deverai né a destra né a sinistra da alcuna delle parole che oggi vi comando per seguire altri dei, per servirli. Io prego che possiamo essere colpiti leggendo queste benedizioni, capendo che sono cose in grande e cose in piccole. Riguardano vittorie sui nemici, riguardano la paniera, riguardano nascite, riguardano campi, riguardano tutto. Dio ama benedire. Ma ripete più volte che questi non arrivano su tutti, a chi arrivano? Coloro che ubbidiscono a tutto. Ma chi ubbidisce a tutto? Tu non puoi ubbidire a tutto come dovere. Tu non puoi ubbidire a tutto se lo fai come dovere, come pesanti doveri. Non riuscirai. Magari per un po' di tempo puoi ubbidire a certe cose, ma ti stancherai. L'unico modo di ubbidire a tutto è di fidarti di Dio. E di avere quel cuore che dice: Signore, dammi qualunque prova, qualunque difficoltà, qualunque sacrificio, non mi importa, qualunque difficoltà, accetto tutto, ma dammi più di te. Dammi più di te. Non pongo altre richieste, dammi più di te. Allora ubbiderai a tutto. e i suoi comandamenti non ti saranno gravosi, perché sono le vie e la via per arrivare più vicino a Dio. Quindi queste benedizioni mostrano, noi abbiamo per esempio il frutto dello Spirito, abbiamo le promesse, abbiamo la gioia della salvezza, queste sono benedizioni. Abbiamo pace che sorpassa l'intelligenza, questa è una benedizione. La pace che sorpassa l'intelligenza, rifugio nelle prove, la gioia, tutte queste benedizioni dimostrano il cuore di Dio, però il capitolo non finisce là. Nel suo grande amore, Dio avverte il popolo anche delle maledizioni, maledizioni terribili che si sarebbero successe se il popolo di Dio dovessero scegliere di disubbidire ai comandamenti di Dio. E è importante capire che queste maledizioni sono per il popolo di Dio. Non sono per il mondo, sono per il popolo di Dio. Il popolo di Dio, perché sono una forma di disciplina che hanno lo scopo di far lasciare il peccato e tornare a Dio. Quindi anche queste maledizioni, per quanto sono terribili, sono un esempio dell'amore di Dio che vuole portarci a sé. Allora, voglio leggere da 15. Sono terribili, ma voglio capire un pochettino quanto grave è quando scegliamo di non obbedire a Dio. Partiamo, questo è pesante, perché tutte queste cose sono successe. Ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore. Sarai maledetto quando entri e maledetto quando esci. L'Eterno manderà contro di te la maledizione, la confusione e la disapprovazione in ogni cosa a cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a motivo della malvagità delle tue azioni nelle quali mi hai abbandonato. L'Eterno farà sì che la peste si attacchi a te finché ti abbia consumato nel paese che stai per entrare ad occupare. L'Eterno ti coprirà con la consunzione, con la febbre, con la infiammazione, con il caldo bruciante, con la spada, con il carbonico e con la ruggine, e che ti perseguiteranno fino alla tua distruzione. Il cielo che è sopra il tuo capo sarà di bronzo e la terra sotto di te sarà di ferro. L'Eterno renderà la pioggia del tuo paese sabbia e polvere. Essa cadrà dal cielo su di te finché tu sia distrutto. L'Eterno ti abbandonerà alla disfatta, al massacro davanti ai tuoi nemici. Uscirai contro di loro per una via e per sette vie fuggirai davanti a loro. E tu diventerai un oggetto di orrore a tutti i regni della terra. I tuoi cadaveri saranno cibo a tutti gli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e nessuno li schiaccerà. L'Eterno ti colpirà con l'ulcera di Egitto, con le emorroidi, con la scabbia e con la tinea, di cui non potrai guarire. L'Eterno ti colpirà di pazzia, di cecità e di sparimento di cuore, e andrai brancolando in pieno giorno, come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, ma sarai solo oppresso e spogliato continuamente, senza nessuno che ti aiuti. Ti fidanzerai con una donna, ma un altro si coricherà con lei. Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna, ma non ne coglierai l'uva. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi, ma tu non ne mangerai. Il tuo asino sarà portato via in tua presenza e non ti sarà reso. Le tue pecore saranno date ai tuoi nemici senza nessuno che ti aiuti. I tuoi figli e le tue figlie saranno date ad un altro popolo. I tuoi occhi guarderanno e si struggeranno di desiderio per loro tutto il giorno. E la tua mano sarà senza forza. Un popolo che tu non hai conosciuto mangerà il frutto della tua terra e di tutte le tue fatiche e sarai certamente oppresso e schiacciato di continuo. Ti verrà così di impazzire allo spettacolo che i tuoi occhi vedranno. L'Eterno ti colperà sulle ginocchia e sulle cosce con un'ulcera maligna, della quale non potrai guarire, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. L'Eterno porterà te e il tuo re che ha costruito sopra di te in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto. E là serverai altri dei di legno e di pietra e diventerai oggetto di stupore, di proverbio e di scherno in mezzo a tutti i popoli fra i quali l'Eterno ti condurrà. Potrai molta semente al campo, ma raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai vigne, le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le divorerà. Avrai olive in tutto il tuo territorio, ma non ti ungerai di olio, perché le tue olive cadranno. Genererai figli e figlie, ma non saranno i tuoi, perché andranno in cattività. Tutti i tuoi alberi e i frutti del tuo suolo saranno preda della locusta. Lo straniero che in mezzo a te si eleverà sopra più, sempre più in alto sopra di te, e tu scenderai sempre più in basso. Egli presterà a te, ma tu non presterai a lui. Egli sarà la testa e tu la coda. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu sia distrutto, perché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi statuti che egli ti ha ordinato. Essi saranno come un segno e come un prodigio per te e per i tuoi discendenti per sempre. Poiché non hai servito l'Eterno, il tuo Dio, con gioia e allegrezza di cuore per l'abbondanza di ogni cosa, serverai i tuoi nemici che l'Eterno manderà contro di te in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Ed egli metterà un giogo di ferro sul tuo collo finché ti abbia distrutto. L'Eterno farà venire contro di te da lontano, dalle estremità della terra, una nazione veloce come l'aquila che vola, una nazione di cui non comprenderai la lingua, una nazione dall'aspetto feroce che non avrà rispetto dell'anziano, né avrà pietà del fanciullo. E mangerai il frutto del tuo bestiame e il prodotto del tuo suolo finché tu sia distrutto, e non ti lascerà né frumento né mosto né olio né i parti delle tue vacche o le greggi delle tue pecore finché ti abbia distrutto. E ti assedierà in tutte le tue città finché in tutto il tuo paese le mura alte e fortificate nelle quali riponevi la tua fiducia cadranno. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha dato. Inoltre, durante l'assedio e nell'avversità a cui ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto del tuo grembo, la carne dei tuoi figli e delle tue figlie, che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha dato. L'uomo più tenero e più raffinato avrà un cuore così malvagio verso suo fratello, verso la donna che riposa sul suo seno e verso i figli che ancora gli rimangono, da non dare ad alcuno di loro la carne dei suoi figli che egli mangerà, perché non gli sarà rimasto più nulla nell'assedio e nell'avversità a cui ti ridurranno i tuoi nemici in tutte le tue città. La donna più tenera e più raffinata tra voi, che per la sua raffinatezza e delicatezza non si sarebbe azzardata a posare la pianta del suo piede in terra, avrà un occhio malvagio verso il marito che riposa sul suo seno, verso il suo figlio e verso sua figlia, e verso la placenta che esce dal suo grembo, e verso i figli che partorisce, perché essa li mangerà di nascosto, nella mancanza di tutto, durante l'assedio e la grande calamità a cui ti sottoporranno i tuoi nemici in tutte le tue città. Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo timore di questo nome glorioso e tremendo, l'Eterno tuo Dio, allora l'Eterno rovescerà su di te e sui tuoi discendenti indescrivibili calamità, calamità grandi e durature, e malattie maligne e durature, Inoltre, farà tornare su di te tutte le malattie di Egitto, di cui avevi paura, e si attaccheranno a te. Anche tutte le malattie e tutte le calamità non scritte nel libro di questa legge, l'Eterno le farà venire su di te finché tu sia distrutto. Così voi rimarrete in pochi, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non hai ubbidito la voce dell'Eterno, il tuo Dio. E avverrà che come l'Eterno prendeva piacere nel farvi del bene e nel moltiplicarvi, così l'Eterno prenderà piacere nel farvi perire e nel distruggervi, e sarete strappati dal paese che entri ad occupare. L'Eterno ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità all'altra della terra, e là serverai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, di legno, di pietra. E fra quelle nazioni non troverai requie, e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là l'Eterno ti darà un cuore tremante, occhi che si struggono e angoscia d'anima. La tua vita ti sarà davanti come sospesa nell'incertezza. Tremerai notte e giorno e non avrai alcuna sicurezza della tua esistenza. La mattina dirai, forse è sera, e alla sera dirai, forse è mattina, a motivo dello spavento che riempirà il tuo cuore, a motivo dello spettacolo che i tuoi occhi vedranno. E l'Eterno ti farà tornare in Egitto su navi, per la via di cui ti avevo detto, non la vi vedrai mai più, e là sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma nessuno vi comprerà. Quanto grave è il peccato? Quanto grave è il peccato? E questo non è l'ira di Dio, che ci sarà per tutta l'eternità. Ma voglio leggere più del cuore di Dio, perché ha dato a loro queste maledizioni, perché ha annunciato a loro questo? Per farli non andare nella via del peccato, e poi quando sarebbero successe, perché hanno scelto di peccare, per farli tornare. Geremia 3, 12 in avanti. Va e proclama queste parole verso il nord dicendo, torna, o ribelle Israele, dice l'Eterno, non farò ricadere la mia ira su di voi, perché io sono misericordioso, dice l'Eterno, e non rimango adirato per sempre. Soltanto riconosci la tua iniquità, perché ti sei ribellata all'Eterno, il tuo Dio. Hai profuso i tuoi favori agli stranieri sotto ogni albero verdeggiante e non hai dato ascolto alla mia voce, dice l'Eterno. Dio chiama a loro, in mezzo ai loro peccati, di tornare a Lui. Questo è il cuore di Dio. Avrebbe potuto solo dire basta, hai peccato ancora, ti lascio per sempre. Invece li chiama a tornare a sé. E Dio chiama a noi di tornare a Lui quando pecchiamo. Non restiamo nel peccato, non induriamoci, no, umiliamoci per tornare a Dio. Questo è il cuore di Dio. In Geremia 29, dopo anni di disobbedienza, Dio stava per mandare il suo popolo in esilio, in Babilonia. Però prima di mandarli, Dio annuncia a loro, tramite Geremia, che dopo 70 anni li farebbero tornare nel loro paese. Cioè, prima che partano, Dio dà la profezia che sto per leggere, dicendo che li farà tornare. Così loro possono capire il cuore di Dio. Leggo di questo. Questo è prima dell'esilio. Versetto 10, Geremia 29, 10. Così dice l'Eterno. Quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo, poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno. Pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi, ed io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Avete visto il cuore di Dio? Questo popolo ribelle, ormai disciplina dopo disciplina, e non smettono a peccare e li manda in esilio. Ma prima dà questa parola a loro. Dopo 70 anni avrò compiuto la mia opera, vi porterò di nuovo qui. Mi cercherete, mi troverete. Quando? Quando e perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore di Dio. Dio ama perdonare chi si umilia, chi ha un cuore rotto. Rotto per il proprio peccato, rotto per le ribellioni. Abbiamo letto da poco, però voglio rileggere in Isaia 55. Questo cuore di Dio che parla ad un popolo ribelle. Isaia ha scritto ad Israele quando era molto ribelle, il popolo di Dio. E cosa dice, cosa vediamo nel cuore di Dio? Isaia 55. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? E il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. E l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e l'anima vostra vivrà. Ed io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e comandante dei popoli. Ecco, tu chiamerai una nazione che non conosci, e una nazione che non ti conosce accorrerà a te a motivo dell'Eterno, il tuo Dio e del Santo di Israele, perché Egli ti ha glorificato. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. E quindi E quindi, che cuore ha Dio? Parlando a un popolo ribelle, ha un cuore che ama perdonare. Però noi dobbiamo tornare. Quando pecchiamo, dobbiamo tornare. Dobbiamo venire con tutto il cuore. Dobbiamo venire con cuore rotto, vedendo il nostro peccato contro Dio. Come dobbiamo vedere la vita allora? Perché Dio permette il male? E perché Dio non ha cura? No, Dio ha cura. Tutto è gestito perfettamente da Dio, con saggezza, con potenza e con amore. Dio gestisce tutto. Allora, le prove e la disciplina servono per le prove fortificare la fede, la disciplina farci lasciare il peccato. Romani 8. Scritto chi è un figlio di Dio. Romani 8 da 10 a 18. Iniziando con 8. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito. Seppure lo spirito di Dio abita in voi, ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. E mi fermo. Qui ogni vero credente ha lo spirito di Cristo, lo spirito di Dio, lo Spirito Santo. Non bisogna pregare per chiedere lo spirito. Lo spirito arriva al momento della salvezza, perché se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a Cristo. Non puoi essere veramente salvato e non avere lo Spirito Santo e non essere sigillato dallo Spirito Santo. Quello che può variare è di essere ripieno di spirito, che dipende dalla tua ubbidienza, dalla tua fede. Poi, versetti 10-11, parla dell'opera di Dio in noi. Grazie a Dio sta operando. Leggo 10. Ma se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Di nuovo dichiara che lo spirito abita nei veri credenti. Dio vivificherà, Dio porterà avanti la sua opera. Questo è incredibile. Poi, versetti 12 a 14, scopriamo che ogni vero credente seguirà, come andazzo di vita, la guida dello Spirito Santo. Chi vive secondo la carne non è salvato. Morirà spiritualmente, sarà eternamente senza Dio. Leggo 12 e 14. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Tutti coloro che sono condotti, guidati, quindi seguono lo spirito di Dio, sono figli di Dio. Chi non è condotto dallo Spirito di Dio, non è un figlio di Dio. Simile a Primo Giovanni. Chi dice, io l'ho conosciuto, e non cammina nella sua via, è bugiardo. E se siamo figli per grazia, che privilegio abbiamo? Leggo 15 e 18. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Un vero figlio di Dio cade nella paura? No. Sa che può chiamare Dio Padre. Abba. Soffre con Cristo. È tramite molte afflizioni che entrerete nel regno di Dio. Un vero credente soffre in questo mondo. Ci sono sofferenze. E un vero credente non cerca di evitare le sofferenze, cerca di avere più di Cristo. Ogni decisione che hai, hai di scegliere la via meno dolorosa o la via con benefici terreni oppure la via di avere più di Cristo. Questo è come scegliamo. O scegliamo meno dolori, no, non voglio quello, mi fa male, oppure scegliamo Cristo. Scegliamo Cristo, è tutto. Romani 8, 28 a 30, conosciamo bene, ricordando, iniziando con 27, che dichiara che lo Spirito Santo intercede, ovvero prega per noi, leggo quello, è colui che investiga i cuori, conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi, secondo Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Qual è l'opera di Dio in noi? Qual è il traguardo di tutto per cui tutto coopera? Il vero bene sarebbe che noi siamo conformati all'immagine di Cristo. Non è una vita più facile, non è una vita con meno sofferenza, non è una vita dove la gente ci apprezza e ci tratta in modo giusto, no. La vera benedizione è di essere conformati all'immagine di Cristo. Mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore. Signore, voglio più di te. Voglio più di te. Opera in me, mandami quello che serve. Mandami quello che mi toglie gli occhi dal mondo. Mandami quello che mi farà avere più fede in te. Mandami tutto. Ma io voglio più di te. Quando tu cerchi Dio con tutto il tuo cuore, Dio risponderà. Preghiamo. Padre Santo, glorioso, tu conosci i nostri cuori e molto spesso non ti cerchiamo con tutto il cuore. Siamo distratti, presi con altro, o abbiamo perfino altri tesori. Cerchiamo la via con meno sofferenza o con più piaceri del mondo, anziché cercare la via che porta di più, che porta più di te. Perdonaci per questa stoltezza, per questa ribellione, per questo disprezzo verso il valore di Cristo. Padre, il peccato è grave. Abbiamo letto oggi alcune delle maledizioni che tu hai mandato sul tuo popolo, non su pagani, ma sul tuo popolo. Aiutaci a capire quanto sono gravi i nostri peccati, quanti sono abominevoli a te. Ma aiutaci a vedere in Gesù Cristo il pieno perdono per tutti i peccati che confessiamo apertamente senza scusarci. Aiutaci ad abbracciare questo perdono. Grazie, Padre, per lo Spirito Santo, grazie per la Tua parola, applica le verità che abbiamo letto a noi oggi. Vogliamo gioire nel perdono che abbiamo in Gesù Cristo. Vogliamo vivere per Te. Grazie per la Tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.